proprio cattiva volontà. È alquanto penoso aver conquistato la propria indipendenza senza che nessuno la contesti e senza che nessuno ne parli. Da allora il Vanuatu è ferito. Non so se le nuove Ebridi lo fossero già. Il Vanuatu sì. È incontrovertibile. Ne ho le prove. I casi della vita hanno fatto in modo che ricevessi un catalogo d'arte oceanica con una dedica a mio nome perché da parte dell'autore, cittadino del Vanuatu. Questo signore, il cui cognome è così complicato che non riesco nemmeno a copiarlo, stando alle sue poche righe scritte a mano, ce l'ha con me. Ad Amelino Tomb. Sì, lo so, lei se ne infischia. Firma 11/7/2003. Sgranai gli occhi leggendo quelle parole. Perché mai quell'individuo decretava senza avermi mai incontrata che il suo catalogo avrebbe suscitato in me una tale grossolana indifferenza? L'ignara assoluta, che sarei io, sfogliò dunque il libro illustrato. È noto che non so nulla di quelle cose. La mia opinione è la più insignificante dell'universo, ma non per questo non ne ho una. Vidi stupefacenti amuleti della Nuova Guinea, eleganti stoffe dipinte delle isole Samoa, bei ventagli delle isole Wallis, preziosi vasi in legno delle isole Salomone, eccetera. Ma appena un oggetto emanava noia, non avevo quasi bisogno di guardare la didascalia. Era un pettine, o una maschera, o un'effigie, originaria del Vanuatu, che somigliava in modo straordinario ai pettini, o alle maschere, o alle effigi, che si vedono nel 99% dei musei di anticaglia municipale del mondo intero, dove ci tocca contemplare le eterne punte di silice o le collane di denti di cui i nostri lontani antenati hanno creduto necessario stipare le loro grotte. Esporre quel genere di cose mi è sempre sembrato assurdo, come se gli archeologi del futuro si mettessero in testa di esporre le nostre forchette di plastica e i nostri piatti di carta. Tutto si era svolto come se quel signore del Vanuatu sapesse in anticipo che i ninnoli del suo paese non mi avrebbero affatto colpita. La cosa peggiore era che aveva ragione. Forse, però, non aveva previsto che la faccenda avrebbe attirato la mia attenzione. A guardarlo più da vicino, un altro dettaglio di quel catalogo mi intrigò. Sembrava che uno dei motivi ricorrenti dell'arte oceanica primitiva fosse lo yam, l'igname, che è un po' la patata dell'Oceania, oggetto di autentico culto. Attenti, quelli che leggendo questa notizia se ne faranno beffe. Anche i nostri uomini preistorici hanno rappresentato il cibo. E senza risalire così indietro, le nostre nature morte non rigurgitano forse di tutto quanto c'era in tavola? A quelli che ribatteranno «Vabbè, ma le patate!» rispondo che ognuno ha il caviale che può. L'unica costante della rappresentazione artistica degli alimenti è che il disegnatore, lo scultore, il pittore, eccetera, sceglie pietanze rare, mai ciò che mangia di solito. Così è stato possibile dimostrare che gli uomini di Lascaux si nutrivano esclusivamente di carne di renna, ma non c'è una sola renna rappresentata sulle splendide pareti della grotta cattedrale. Sempiterna ingratitudine dello spirito umano che preferisce glorificare pernici e astici invece del pane al quale deve la vita. Insomma, se i nativi dell'Oceania hanno tanto rappresentato l'igname, è perché costituiva il loro cibo della festa, perché era difficile coltivare quei tuberi. Se le patate fossero rare per noi, mangiare il purè sarebbe terribilmente snob. Nel catalogo, invece, non c'era yam, né d'altronde nessun'altra rappresentazione alimentare originaria del Vanuatu. Era indubbio, quella gente non sognava il cibo. Perché? Perché non aveva fame. Non aveva mai avuto fame. Altra constatazione. Di tutte le isole dell'Oceania, era la Nuova Guinea ad aver rappresentato più ignami e cibo. Inoltre, la creazione artistica di quell'isola mi era parsa la più ricca, viva e originale, non solo nelle sue effigi nutritive, ma anche in oggetti davvero sofisticati. Come non concluderne innanzitutto che quella gente aveva avuto fame?